Buona giornata a tutti, eccoci qua in trasmissione con la seconda parte della trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mio meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. E vi ricordo che tutto quello che stiamo dicendo qui in trasmissione viene registrato e viene caricato su internet, per cui tutta la trasmissione radiofonica ve la potete tranquillamente scaricare da internet in formato MP3. Di solito Franco che carica le trasmissioni le fa circa il giorno dopo o dopo due giorni, sono già in archivio radio. E sempre nell'archivio delle trasmissioni radiofoniche su internet trovate tutte le trasmissioni che sono state fatte credo negli ultimi tre anni, perché sta caricando progressivamente, quando può naturalmente, con grande passione, sempre da ringraziarlo, le sta caricando sistematicamente andando indietro nel tempo, cioè oltre alla trasmissione recente, carica anche le trasmissioni del 2003, quelle del 2004 e del 2005 sono già tutte in archivio, e sta andando indietro nel tempo caricando a mano tutte le trasmissioni. Per il momento ci sono circa tre anni di trasmissioni. Vi ricordo che quel formato che lo sta caricando in internet, le trasmissioni radiofoniche, si possono scaricare un'ora e mezza di trasmissione, si scarica in circa 4 minuti, cioè ci vogliono 4 minuti per riprendersi la trasmissione, e che poi si può ascoltare un'ora e mezza navigando tranquillamente in internet, facendo i propri lavori, le proprie cose. Detto questo, ricordando che stasera alcuni pagani e alcuni vica si ritrovano a Montegrotto Terme in via Aureliana per il MUT, tanto circa le ore 21 insomma ci si trova, e vi ricordo che il giorno sabato 24 giugno ci troviamo invece per il rito del solstizio d'estate. Ormai sono anni che questo rito viene fatto ed avviene in maniera sistematica, solamente cerchiamo sempre di migliorare la partecipazione, di migliorare più che altro l'impatto emotivo fra l'uomo e il mondo. Naturalmente ci sono dei tempi, ci sono delle modalità, ci sono dei percorsi che le persone fanno, però mi sembra che ormai da tutti questi anni stia risultando qualcosa di buono. E per il rito dell'equinozio d'estate, sapete, dopo il rito ci fermiamo sul posto a mangiare, insomma, tutti assieme, quello che viene portato dalle varie persone. Questo è tutto, la trasmissione di questa sera continua la trasmissione di oggi. Riprendiamo la trasmissione di oggi, dove eravamo arrivati, e vi ricordo che il pezzo che vi sto leggendo adesso è già caricato da un paio di mesi in internet e credo che sia già stato letto dal minimo 300-400 persone. Tanto per essere chiari, c'è l'impatto che questo pezzo ha avuto. Ed è Paganesimo, Cristianesimo e Nazismo nella società attuale. E poi continueremo quello che abbiamo fatto finora. Quando Ratzinger è stato eletto Papa Cattolico, qualche giornale fece notare la sua adesione in gioventù al partito di Hitler. I giornali che fecero quelle obiezioni vennero censurati dai cattolici, i quali sono terrorizzati dall'idea che le persone scoprano come l'ideologia nazista altro non sia che un'ideologia cristiana. Ratzinger a Colonia definì il nazismo a cui egli aveva aderito ispirato dal paganesimo. Certo, Ratzinger doveva evitare che il cristianesimo fosse accusato dei crimini nazisti. Ma come stanno realmente le cose? Tolta la propaganda massiccia e violenta del cristianesimo per far credere che il suo Dio sia buono nonostante i massacri che mette in atto, qual è l'ideologia cristiana in relazione al nazismo? E in particolare, qual è l'ideologia cristiana in relazione al delirio di strage e di annientamento messo in atto dal nazismo? E infine, quali sono i pericoli incombenti sulla società italiana di oggi? A parte la scoperta dell'adesione di Ratzinger al partito nazista, si è detto che a quei tempi tutti erano obbligati, però non è vero perché esistono delle percentuali, e comunque ricordo che il presidente della Germania dell'Est non si iscrisse mai al partito nazista. I pagani hanno sempre sostenuto che l'ideologia nazista altro non era che una delle tante ideologie cristiane, se non l'unica forma reale di espressione del cristianesimo, quando questo non è mediato dall'autorità della società civile. Quando nella Bibbia degli ebrei e dei cristiani leggiamo contro Moab, così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, guai a Nebo. Essa è devastata, Kiriataim è presa, vergogna e terrore sulla cittadella, non è più la gloria di Moab. Ad Ezebon contro di lei si medita la distruzione, andiamo, sopprimiamola dal novero delle nazioni. Anche tu, madman, soccomberai, già la spada si è rivolta contro di te, da Oronaim si inalza grida, devastazione, grande strage, Moab è distrutto, i suoi lamenti si odono fino a Segor, la salita di Luit la fanno piangendo, alla discesa di Oronaim si sentono le voci di lamento, fuggite, salvatevi, siate come l'onagro nel deserto, per la fiducia da te posta nella tua fortezza, sarai presa anche tu, Camos andrà in esilio, e i suoi sacerdoti e i principi saranno con lui, il saccheggiatore entrerà in città, nessuno gli sfuggirà, la valle avrà il saccheggio. E la pianura sarà devastata, come ha detto il Signore. Date una tomba a Moab, perché è completamente rovinato. Le sue città sono ridotte a deserto, nessuno vi abita più. Maledetto colui che fa l'opera del Signore con negligenza. Maledetto chi rifiuta di immergere la sua spada nel sangue. Geremia 48:1-10. Quando leggiamo affermazioni di questo tipo, appare evidente la fonte dalla quale sgorga l'ideologia e l'opera nazista di strage e di sterminio del diverso. Quando si invoca lo sterminio degli altri, non si demonizza solo quel nemico che si vuole sterminare, ma si introduce il concetto sociale di sterminio come mezzo sociale attraverso il quale dominare e distruggere chi non si sottomette. Nel Santo Reich di Richard Stegman Gall, edizione Broli, a pagina 42 si legge: in un discorso tenuto di fronte ad un pubblico di nazisti nell'aprile del 1922, Hitler fece un riferimento più esplicito al cristianesimo, riferendosi a Gesù come al vero Dio. Dichiarò espressamente di considerare la lotta di Cristo una diretta ispirazione per la propria. Gesù per Hitler non era un archetipo tra altri, ma il nostro più grande capo ariano. Mentre sottolineava le virtù umane di Cristo in questo contesto, Hitler fece riferimento anche alla sua divinità. Per la festa di Natale, nella sezione di Monaco della NSDAP, partito nazista, nel dicembre del 1926, affermò che l'obiettivo del movimento era tradurre in fatti gli ideali di Cristo. L'obiettivo del partito nazista era tradurre infatti gli ideali di Cristo. Il movimento avrebbe completato l'opera che Cristo aveva iniziato, ma che non aveva potuto portare a compimento. È Gesù di Nazareth stesso che proclama: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare la pace, ma la spada, perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno i suoi familiari». Matteo 10:34. Come spesso abbiamo sostenuto, il superuomo nazista non aveva nulla a che vedere col superuomo di Nietzsche. Il superuomo nazista era Gesù, il figlio del padrone davanti al quale tutti dovevano mettersi in ginocchio. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va in giudizio, ma passa da morte a vita. In verità vi dico, viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del figlio dell'uomo, e chi l'ascolta vivrà, perché come il padre ha in sé la vita, così pure ha dato al figlio di avere la vita in se stesso, e egli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Giovanni 5:23-27. Se questo non è pura pazzia di un povero pazzo demente e deficiente, non so come altro definirla. La superrazza il cui compito era dominare le altre, il popolo eletto. Dice il nazista Rosenberg di Gesù: Oggi Gesù appare a noi come Signore, Herr, sicuro di sé nel migliore e più alto significato della parola. A me appare come un povero pazzo, ma questo lo dico io, Claudio Simeoni. E la sua vita, che per le genti germaniche acquista significato, non la sua morte tormentata, che è l'immagine sua tra i popoli delle Alpi e del Mediterraneo. Il potente vendicatore, incollerito nel Tempio, l'uomo che trascinava i suoi seguaci, è l'ideale che oggi scaturisce risplendente dai Vangeli, non l'agnello sacrificale dei profeti ebraici, non il crocifisso. Citazione dal mito del XX secolo, tratta da Santo Reich di Richard Steinmar Gall. Questo era ciò che pensava Rosenberg. Il modello del superuomo, della superrazza, il popolo eletto a cui spetta il diritto di sottomettere tutti gli altri. Sempre il sacro e Santo Reich di Richard Steinmar Gall, edizione Boroli, a pagina 29 si legge: l'idea che Dio avesse sancito il principio che la nazione era uno degli ordinamenti istituiti con la creazione era pure una deviazione teologica entro la corrente principale del cristianesimo, che di fatto, sebbene radicalizzatasi in modo notevole nel corso della Grande Guerra, risaliva molti anni prima. Il risultato fu che gran parte del clero cristiano condannò gli avversari della Germania in termini rigidamente morali, elevando la guerra a una sorta di crociata in cui Dio aveva scelto la Germania per punire i propri nemici. Ricordiamo che sia Hitler che Goebbels continuarono a pagare le tasse di adesione alla Chiesa Cattolica fino alla morte, per loro scelta. Pertanto, entrambi, per loro scelta e per accettazione da parte della Chiesa Cattolica, erano cattolici. Solo il cristiano può pensare di affrontare le condizioni della vita macellando l'umanità quando, attraverso il suo delirio di onnipotenza, si identifica col suo Dio padrone o afferma di farne la volontà. Io, dice il cristiano, so che cosa vuole il mio Dio padrone, e Dio manifesta la sua volontà massacrando in suo nome l'umanità. No, dice il cristiano, io non farò con negligenza l'opera del Signore, io immergerò la mia spada nel sangue. Il nazismo nasce come logica continuazione dell'odio seminato dalla Chiesa Cattolica. Non si può comprendere l'attività nazista se non si comprende l'ambiente in cui nacque quell'ideologia. Un'ideologia cristiana che ha manifestato il pensiero cristiano senza le limitazioni che la società civile impone ai cristiani. Riprendo dal settimo volume di Storia criminale del cristianesimo di Karl-Heinz Deschner, edizione Ariele. Intorno al 1236 vi fu nella Francia settentrionale occidentale un'altra sanguinosa caccia agli ebrei. Secondo Papa Gregorio vi furono uccise 2500 persone, secondo una fonte più recente 3000. Ma lo stesso Gregorio, 3 anni più tardi, stigmatizza in diversi articoli il Talmud e ordina il sequestro di tutte le sue copie. Almeno in Francia l'ordine viene eseguito e tutta la letteratura ebraica viene confiscata il 3 marzo 1240, mentre gli ebrei sono nelle loro sinagoghe. Il 17 giugno a Parigi, dopo una disputa ebraico-cristiana patrocinata da re Luigi IX, il carico di 24 carri pieni di insostituibili libri ebraici è bruciato pubblicamente, una catastrofe lamentata nelle sinagoghe ancora nel XX secolo. La Chiesa di Francia stermina il Talmud con tale fanatismo che pare si sia conservato fino ai giorni nostri un solo antico manoscritto. Luigi IX, il santo, vi ricordo che è santo, è Luigi IX, della Chiesa Cattolica, per cui ha sceso al cielo, ha agito in nome di Dio, eccetera, eccetera, fece attuare con estremo rigore le disposizioni antisemite del Quarto Concilio Lateranense. Consigliò inoltre, esemplare nella sua santità, per la difesa del cristianesimo contro gli infedeli, la spada, la quale deve essere infilata nel corpo per quanto riesce ad entrare, cosa che fu a lungo ricordata negli ambienti dell'alto clero, ancora dopo Hitler, ancora durante il Concilio Vaticano II. dell'edizione Ariel, questo lo trovate, del settimo volume, lo trovate a pagina 307. Appare del tutto evidente come l'ideologia nazista non sia altro che un'altra manifestazione di questa cultura, e da questa cultura prende forza ideologia e giustificazione. Da qui l'idea nazista di Goebbels. Parlando di lui, Richard Steinmergall, nel Santo Reich, edizione Boroli, dice, a pagina 48, nel suo riferirsi agli ebrei come ad una non razza, Goebbels sembra mettere in discussione l'autenticità del fondamento scientifico e biologico della lotta contro gli ebrei. Esso varrebbe se loro fossero una razza. Ciò compare anche in riferimento a Gesù, che Goebbels insiste a dire non ebreo. Non ho bisogno di provarlo con la scienza e lo studio, è così. La riverenza che Goebbels mostra verso Gesù era particolarmente legata all'antisemitismo. Egli, Gesù, caccia i cambiavalute ebrei dal Tempio. Una dichiarazione di guerra contro il denaro. Se lo si dicesse oggi si finirebbe in galera o in manicomio. Il riferimento a Giovanni 2,15 era destinato ad apparire ripetutamente nell'ideologia antisemita nazista, come Julius Steiker ribadì nel 1924. Noi, dice, combattiamo incessantemente il nefasto miscuglio di religione politica partitica ebraica e combattiamo per mantenere la religione pura, come fece il Signore quando cacciò i mercanti e gli usurai fuori del Tempio. E a pagina 54 dice ancora, coerentemente a quanto dicevamo, i suoi compagni di partito, Hitler credeva che l'antitesi del giudeo non fosse soltanto l'ariano, ma anche il cristianesimo, e in questo caso Cristo stesso. La vita del giudeo è solo di questo mondo, il suo spirito è così estremamente estraneo al vero cristianesimo quanto 2000 anni fa la sua natura fu estranea al grande fondatore della nuova dottrina. Naturalmente quest'ultimo non fece segreto del suo modo di considerare il popolo ebraico, e quando fu necessario impugnò la sferza per cacciare dal Tempio del Signore questi nemici dell'umanità, che ora come allora nella religione non hanno visto altro che uno strumento per la loro esistenza fatta di affari. Vediamo qui di nuovo il riferimento a Giovanni 2,15. In un altro passo, nel Mein Kampf, il giudeo assume il satanico aspetto dell'anticristo. Nella sua viltà egli diventa tanto grande che nessuno deve sorprendersi se fra la nostra gente la personificazione del diavolo come simbolo di ogni malvagità assume la figura vivente del giudeo. Questi deliri di onnipotenza che degenerano nello stragismo hanno origine nella follia del popolo eletto. Quella follia per la quale gli uomini non estraggono il potere da se stessi, ma tendono al dominio sugli altri, li trasformano in schiavi e in oggetti di sterminio, in oggetti di possesso e in oggetti di sterminio, per mandato del loro padrone, del loro Dio padrone, dal quale si ritengono legittimati a compiere i massacri. Come gli ebrei esaltano la potenza del loro Dio, che fece macellare i bambini egiziani, per «Io sono il Signore Dio tuo, che ti ho tratto dall'Egitto, dalla casa di schiavitù», Deuteronomio 5,6, così i cristiani si ritengono in diritto di macellare gli ebrei e i nazisti, e gli ebrei e i nazisti non fanno altro che continuare quest'opera di sterminio proprio come continuazione dell'esempio di Gesù di Nazareth. Se le recenti notizie testimoniano come il Vaticano sia stato il protagonista della salvezza degli stragisti nazisti, sia proteggendoli che aiutandoli a fuggire, ciò è dovuto alla continuità ideologica e religiosa fra nazismo e Vaticano. L'uno e l'altro manifestano la stessa ideologia. Lo sta testimoniando anche oggi Ratzinger con la sua guerra ai Pax, al dovere di aborto delle donne, al dovere della gravidanza, all'uguaglianza dei sessi e al dovere dello Stato di fornire un uguale sistema scolastico per tutti i cittadini. L'attività di Ruini, Sodano, Ratzinger e altri non è volta all'interno della Chiesa Cattolica, nella cerchia dei credenti cattolici, ma è volta ad imporre all'intera società civile, all'intera struttura giuridico-costituzionale, l'odio e il terrore della vita manifestato dal suo Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, e dal suo folle profeta, quel Gesù di Nazareth che si vantava di essere sapiente, figlio del Dio creatore e padrone, e per tale motivo padrone egli stesso degli esseri umani. E appartiene all'ideologia nazista, manifestata dal cristianesimo, sottrarre all'essere umano il diritto costituzionalmente sacro di determinare il proprio mondo e le relazioni sociali per sottometterlo al disegno del Dio padrone, di cui i cristiani e i nazisti sono coloro che delineano i contorni e i contenuti da imporre agli indifesi. Le frasi udite durante la Via Crucis, fatta da Benedetto XVI nell'aprile del 2006, ripropongono la volontà nazista di sottomettere il mondo. Riporto le parole pronunciate nel corso della Via Crucis, prendendole dal Gazzettino del 15 aprile 2006. Sulla folla sono scesi richiami drammatici e parole forti. Sembra che oggi sia in atto una specie di antigenesi, un antidisegno, un orgoglio diabolico che pensa di spezzare via la famiglia. E ancora, l'uomo vorrebbe reinventare l'umanità modificando la grammatica stessa della vita così come Dio l'ha pensata e voluta. Poi un ammonimento: sostituirsi a Dio è la più folle arroganza, è la più pericolosa avventura. E ancora, abbiamo perduto il senso del peccato, mentre una propaganda sorniona fa l'apologia del male, propaganda un culto assurdo a Satana, un invito folle alla trasgressione, a una libertà incosciente e menzognera che esalta il capriccio e l'egoismo. Che differenza sostanziale c'è fra le dichiarazioni fatte da Comastri per conto di Ratzinger durante la Via Crucis e questa dichiarazione di Hitler nel Mein Kampf e ripresa dal Santo Graal di Richard Stegman Gall, edizione Bololi? L'uomo che pensa in funzione del popolo in particolare ha questo sacro dovere, ciascuno nella propria confessione, di far sì che la gente smetta di parlare della volontà di Dio e realmente compia la volontà di Dio e non permetta che la parola di Dio venga dissacrata. Perché la volontà divina diede agli uomini la loro forma, la loro natura, le loro capacità. Chiunque distrugga la sua opera dichiara guerra alla creazione del Signore, alla volontà divina. Per cui, come vediamo, le dichiarazioni di Comastri fatte durante le Via Cruci non erano altro che un'esaltazione della peggiore ideologia nazista, o viceversa. Diciamo piuttosto che il nazismo fu un'esaltazione dell'ideologia distruttiva del cattolicesimo. Da qui a mettere gli esseri umani nelle camere a gas per un Gesù di Nazareth che ordina di scannare chi non si mette in ginocchio davanti a lui, il passo è breve, sia per il passato, sia per il prossimo futuro. Marghera, 24 aprile 2006. Questo pezzo ve lo trovate in internet cercando cristianesimo e nazismo. Con Google lo trovate facilmente. Ma proviamo un po' a pensare o a rileggersi un passo della Bibbia piuttosto famoso e proviamo un attimino a rifletterci un attimo sopra, senza identificarsi con l'assurdità e il genocidio del Dio padrone. Allora, come una gazzella impaurita, come gregge che nessuno raduna, si affretterà ognuno verso il suo popolo e ognuno fuggirà alla sua terra. Quanti saranno trovati saranno trucidati, e chi sarà preso perirà di spada. I loro bambini saranno sfracellati sotto i loro occhi, e le loro case saccheggiate, le loro donne violate. Ecco, io susciterò contro di essi i Medi, che non badano all'argento e non hanno cupidigia d'oro. I loro archi abbatteranno i giovani, non risparmieranno i fanciulli e non avranno compassione dei bambini. E Babilonia, il decoro del regno, la gloria e l'orgoglio dei Caldei sarà distrutta dal Signore come Sodoma e Gomorra. Non sarà mai più popolata né abitata. L'arabo non vi alzerà la sua tenda, né il pastore vi riposerà. Invece vi vivranno vi avranno il loro covo, le fiere, i gufi riempiranno le loro case, vi abiteranno gli struzzi e i satiri vi danzeranno, le iene urleranno nei suoi palazzi deserti e gli sciacalli nelle sue piacevoli dimore. Vicina la sua ora e i suoi giorni non saranno prolungati. Questa è un'esaltazione al genocidio, una vera e propria follia, un delirio di pazzia. fatto in nome del suo Dio, da Isaia, sfracellare i bambini, ammazzare il futuro, distruggere gli uomini. Ed è la folle esaltazione della Bibbia, l'invito al terrorismo, l'invito alla distruzione dell'uomo, al massacro, al genocidio. Voi pensate questa dottrina portata nelle persone? Proviamo a vedere nell'ultima mezz'ora che ho a disposizione cosa comporta. Daniel John Goldagen, Daniel Johann Goldagen, i volonterosi carnefici di Hitler, i tedeschi comuni e l'olocausto. Proviamo ad andare a pagina edizione Mondadori, andiamo a pagina 229. All'alba i tedeschi iniziarono il rastrellamento degli ebrei del ghetto Josefow, passando al setaccio in piccole pattuglie di due o tre uomini e cacciando a forza gli ebrei dalle loro case. Quelli della terza compagnia avevano ricevuto direttamente dall'ufficio le medesime istruzioni comunicate alle altre. Nel corso dell'evacuazione, i vecchi, i malati, i neonati e i bambini piccoli che opponessero resistenza dovranno essere fucilati sul posto. I tedeschi agirono con incredibile brutalità, eseguendo con slancio l'ordine di non preoccuparsi se qualcuno non era in grado di camminare fino al luogo di raccolta. Lo si ammazzava su due piedi. Vidi circa 6 cadaveri di ebrei che i miei camerati avevano ucciso, secondo gli ordini, nel posto in cui li avevano trovati. Tra gli altri c'era una vecchia uccisa nel suo letto. Quando i tedeschi ebbero finito, il ghetto era disseminato di corpi. Nei cortili, sulle porte, lungo tutte le strade che portavano al mercato. Così un soldato della terza compagnia riferisce di quelle prodezze. So che quell'ordine fu eseguito anche perché, attraversando il quartiere ebraico, nel corso dell'evacuazione vidi parecchi cadaveri di vecchi e bambini. So che tutti i ricoverati di un ospedale israelitico furono fucilati dalle truppe che setacciarono il quartiere. Sarebbe facile leggere queste due frasi, rabbrividire per un istante e passare oltre, ma proviamo a considerare quanto sarebbe stata forte la pressione psicologica a non uccidere quella gente se i poliziotti fossero stati davvero contrari all'eccidio, se davvero non fossero stati convinti che gli ebrei meritassero quella sorte. Avevano appena sentito il loro comandante che li aveva invitati a tirarsi indietro, che chi avesse voluto tirarsi indietro sarebbe stato esentato. Invece di raccogliere quell'offerta, preferirono entrare in un ospedale, una istituzione di carità, per sparare agli ammalati, tremanti, inginocchiati a chiedere pietà, e ammazzarono i neonati. Anche se nessuno dei testimoni ha ritenuto opportuno riferire questi dettagli, probabilmente l'assassino sparava il bambino in braccio alla madre, e magari anche la madre, oppure, come piaceva molto in quegli anni, lo sollevava per una gamba e gli sparava con la pistola. Forse la madre stava a guardare inorridita mentre il corpicino veniva gettato a terra a marcire come un mucchietto di spazzatura. Sarebbe dovuto bastare l'orrore di un solo infanticidio o di aver preso parte al massacro dei ricoverati dell'ospedale ebraico, per non parlare di tutti gli altri eccidi avvenuti o avvenire di quella giornata, per indurre quelli tra i tedeschi che consideravano gli ebrei come parte della famiglia umana a informarsi se l'offerta del Trapp potesse essere ancora considerata valida anche per loro. A questo arminio, a quel che sappiamo, nessuno lo fece. Completato il primo rastrellamento, i tedeschi setacciarono di nuovo il ghetto per assicurarsi che nessun ebreo potesse fuggire al suo destino. Ovunque in Polonia, dopo l'esperienza personale collettiva fatta nei primi mesi del 1942, di ciò che i tedeschi avevano in serbo per loro, gli ebrei avevano costruito nascondigli spesso molto ingegnosi. I tedeschi, aiutati con entusiasmo da parecchi polacchi, si dedicarono con grande zelo alla ricerca di quei rifugi, esaminando minuziosamente ogni parete e ogni zolla rivoltata. Il quartiere fu perquisito un'altra volta, spesso grazie all'aiuto dei polacchi. Furono scoperti numerosi ebrei nascosti in stanze o alcove murate. Ricordo che un polacco mi fece notare un cosiddetto spazio morto fra le pareti di due stanze adiacenti. Un altro polacco ci parlò di un nascondiglio sotterraneo. Gli ebrei scoperti in due nascondigli non furono uccisi subito, come prescrivevano gli ordini. Fui io a decidergli di farli portare nella piazza del mercato. proviamo ancora ad andare avanti. L'eccidio vero e proprio fu raccapricciante. Dopo la passeggiata nel bosco, ogni tedesco puntava il fucile alla nuca di quello stesso volto, ora rivolto verso terra, che fino un attimo prima aveva camminato al suo fianco. Poi schiacciava il grilletto e rimaneva a guardare gli ultimi spasmi della vita, a volte una ragazzina, finché rimaneva immobile. Occorreva restare impassibili di fronte alle grida, alle donne che piangevano, ai bambini che strillavano, sparando quasi a bruciapelo. Capitava spesso che i tedeschi si insozzassero di materia organica umana. Il colpo di grazia raggiunse il cranio con tanta forza da strappare via tutta la calotta posteriore, schizzando il tiratore di sangue, schegge d'osso e materia cerebrale. Il sergente Anton Bentheim riferisce che non si trattò di un episodio isolato, ma di una condizione generale. I boia erano spaventosamente coperti di sangue, materia cerebrale e schegge d'ossa, che si attaccavano alle divise. Nonostante l'esperienza visceralmente ributtante, sufficiente a turbare anche il carnefice più incallito, questi neofiti del macello ritornavano a prendere nuove vittime, altre ragazzine, per l'ennesima passeggiata nel bosco, per ogni gruppo di ebrei cercavano una nuova radura. In questo modo personalizzato, individuale, ognuno dei fucilieri uccideva in genere dai 5 ai 10 ebrei, per lo più vecchi, donne e bambini. I circa 30 uomini del plotone del tenente Kurt Drucker, seconda compagnia, per esempio, nell'arco di 3-4 ore, ammazzarono dai 300 ai 400 ebrei. Fra una scarica e l'altra si concedevano qualche pausa per riposare, riprendersi e fumare una sigaretta. Diversamente dalle procedure tipiche delle operazioni omicidi dei tedeschi, gli uomini del battaglione 101 non costrinsero gli ebrei a spogliarsi, né raccolsero gli oggetti di valore. Quel giorno il loro pensiero era fisso su un'unica missione, in tutto. Tra il massacro incontrollato nel ghetto e le esecuzioni metodiche nei boschi, i tedeschi uccisero qualcosa come 1200 ebrei, forse qualche centinaio in più. Lasciarono i cadaveri dove stavano, per le strade di Josefow e nei boschi circostanti. Ci pensasse il sindaco polacco a organizzare la sepoltura. Tra le vittime erano numerosi gli ebrei provenienti dal nord della Germania, che parlavano tedesco con un accento simile a quello degli uomini del battaglione. E mentre l'estraneità linguistica degli ebrei polacchi, la maggioranza delle vittime, e la diversità dei loro costumi rafforzavano la monumentale barriera cognitiva e psicologica che impediva agli assassini di riconoscere l'umanità, quelli che invece venivano dalla stessa regione tedesca, che si rivolgevano a loro nella cadenza della madrelingua, avrebbero potuto suscitare quantomeno l'impulso a prendere in considerazione quell'umanità. Due uomini della seconda compagnia ricordano un ebreo di Brema, veterano della prima guerra mondiale, che implorava di aver salvo la vita. Non gli servì a nulla, così come a tutti gli altri ebrei tedeschi, l'essere tale servì soltanto a procurare loro quell'egualitario proiettile che nell'opinione delle azioni dei tedeschi parificava tutti gli ebrei, tedeschi, polacchi, maschi e femmine, vecchi, giovani che fossero. Andiamo ancora avanti. Dopo quella giornata di duro lavoro, gli uomini ebbero il tempo di riflettere e di parlarne fra loro. Di ritorno da Bill Gorai, per esempio, misero al corrente delle loro gesta il furiere della compagnia, che era rimasto a bere. Ne parlavano, è evidente, ed è impensabile che quei tedeschi comuni, nei loro scambi di idee, non dessero un giudizio di valore ad azioni tutt'altro che neutre. Molti erano rimasti scossi dagli eccidi, qualcuno era anche depresso, nessuno dei camerati faceva queste cose con gioia. Dopo erano tutti molto depressi, quel giorno nessuno aveva appetito. Ricordo ancora che al loro ritorno nessuno dei camerati gustò il pranzo, gustarono molto invece la razione supplementare di alcolici. È chiaro che molti non reagirono con indifferenza alle azioni che avevano commesso. Nelle testimonianze rese dopo la guerra parlavano spesso con grande passione dello sconforto che colpì loro e i loro compagni dopo il primo massacro. È senz'altro vero che all'inizio qualcuno si sentì infelice, nauseato e forse persino indignato nel vedersi imposto un compito tanto raccapricciante. Ma quanto essi riferirono dopo la guerra va considerato con una certa circospezione, evitando la tentazione di leggervi più di quanto non stia scritto. Quello che li disgustava erano i crani che esplodevano, il sangue, le ossa che schizzavano, la vista di tanti cadaveri di gente che essi stessi avevano appena abbattuto, e rimanevano attoniti e persino scossi da quelle uccisioni di massa in cui commettevano azioni che li avrebbero modificati definitivamente, imprimendo loro un indelebile marchio sociale e morale. La reazione era simile a quella che tanti soldati provano al primo incontro con la truce realtà della battaglia: nausea, vomito, perdita d'appetito. Che lo provassero anche questi tedeschi nel momento dell'iniziazione a una forma così orrenda di assassinio è più che comprensibile, ma è difficile credere che la reazione derivasse da qualcosa di diverso dal raccapriccio del momento, come dimostra lo zelo con cui si dedicarono pochi giorni dopo a nuovi eccidi. Nonostante l'impressione e il disgusto, nessuno, e l'ufficiale medico del battaglione ad attestarlo, ebbe problemi emotivi di qualche rilievo dopo il macello della comunità Josefow. L'ufficiale non seppe di nessuno che dopo quell'esperienza si fosse sentito male o avesse sofferto di qualche disturbo anche lontanamente paragonabile a un esaurimento nervoso. Per gli uomini del battaglione di polizia 101, la tregua del contributo alla soluzione degli Hundertfrage durò solo pochi giorni, poi intrapresero nuove missioni minori nella zona intorno a Bilgoraj e Zamosk, trasferendo gli ebrei dai villaggi alle località in centri di raccolta più capienti. Furono operazioni frequenti, parrebbe, ma non ne conosciamo bene i dettagli, dei quali i realizzatori dicono poco. La seconda grande strage di una comunità, poco tempo dopo, quella di Josefow, fu messa all'ordine del giorno per il battaglione 101 nella vicina città di Lomazin. Mentre Josefow, l'intero battaglione, aveva partecipato all'eccidio, a Lomazin fu la sola seconda compagnia a farsi carico dell'operazione. Il giorno prima il comandante di compagnia convocò gli ufficiali di plotone a Biala Podlaska, sede del suo stato maggiore. In quel momento i plotoni erano dispersi in varie località circostanti e una squadra al comando del sergente Heinrich Beckmeyer era stanziata a Lomazin. Già il 9 agosto il comandante tenente Gnade informò gli ufficiali dell'imminente operazione, ordinando loro di trasferire i reparti a Lomazin entro le 4 di domani mattina del 19 agosto. Lomazin contava meno di 3.000 abitanti, più della metà dei quali all'epoca erano ebrei. La maggioranza dei 1.600 ebrei che i tedeschi vi trovarono non era del luogo, ma proveniva da altre zone, anche dalla Germania, alcuni persino da Amburgo. I tedeschi li avevano deportati laggiù nei mesi precedenti, come primo passo di un'eliminazione che doveva svolgersi in due fasi. Non stavano rinchiusi in un ghetto murato, ma erano comunque concentrati in un loro quartiere. Gli uomini della seconda compagnia impiegarono circa 2 ore per radunare le vittime e portarle nel luogo di raccolta, un campo sportivo nei pressi della scuola. Il rastrellamento fu spietato. Seguendo le istruzioni di Gnade, i tedeschi uccisero sul posto tutti quelli che non potevano raggiungere con le proprie forze il luogo di raccolta. Lo zelo con cui svolsero l'incarico viene così riassunto nella sentenza del tribunale. La perquisizione delle case fu condotta con straordinaria accuratezza. Le forze disponibili furono divise in pattuglie di 2 o 3 poliziotti. Il testimone H riferisce che avevano l'ordine di cercare anche nelle cantine e nelle soffitte. Gli ebrei, che non erano più all'oscuro e sapevano ciò che accadeva a quelli della loro razza in tutto il governatorato generale, tentavano di nascondersi per sfuggire all'annientamento. Per tutto il quartiere ebraico si sentiva sparare. Il testimone H contò nel suo solo settore un isolato di case, circa 15 ebrei uccisi. Dopo 2 ore il quartiere, che era facile da controllare, era stato completamente evacuato. I tedeschi spararono ai vecchi, ai malati, ai bambini per la strada, nelle case e nei loro stessi letti. La furia omicida manifestata nel rastrellamento di Lomazì è degna di rilievo, perché il piano generale del massacro intendeva risparmiare ai tedeschi l'esecuzione finale delle vittime. Prima dell'operazione Gnade aveva annunciato che nelle esecuzioni avrebbe provveduto con la supervisione dei tedeschi dell'unità Traunichi, noti anche come IWI, europei dell'est, soprattutto ucraini, che operavano come ausiliari nello sterminio. Ogni ebreo che i tedeschi portavano al punto di raccolta era una vittima, alla quale quel particolare tedesco non avrebbe dovuto poi sparare a bruciapelo, risparmiandosi la prova, se davvero si poteva considerare tale, di fucilare gli ebrei tremanti che tentavano di nascondersi. Il vecchio nel suo letto, il neonato in fasce, nel suo insieme invece il gruppo di tedeschi che rastrellava gli ebrei, non approfittò di questa occasione di evitare di uccidere a bruciapelo in modo diretto e personalizzato. Nel campo sportivo spararono gli uomini dalle donne. Si attardarono sul campo per ore in attesa che venisse completate gli ultimi preparativi per la strage. 3 fotografie riprodotte nel nostro inserto fotografico sono immagini di quella adunata, le prime 2 viste da vicino e la terza ad una certa distanza. Bene, io posso continuare, vi dico, per quanto per ore, anche perché il libro intitolato I volonterosi carnefici di Hitler, i tedeschi comuni e l'olocausto, dimostra come fosse talmente radicata all'interno di quella Germania, e torno a ripetere, è una cosa di quella Germania, non di questa Germania, l'istruzione cattolica, l'istruzione protestante ai ragazzi che gli ebrei erano bestiame da ammazzare, che veniva fatto praticamente in maniera spontanea, e fu un'operazione fatta dal cristianesimo, fu un'operazione fatta dalla pura struttura educazionale in mano ai cristiani. Oggi come oggi, quando noi mettiamo in ginocchio i ragazzini davanti ai crocefissi, non ci rendiamo conto cosa stiamo seminando per il futuro. Quando noi, anziché insegnare ai ragazzi quelli che sono i valori della nostra Costituzione, quelli che sono i principi di convivenza che stanno nelle carte costituzionali a fondamento delle società civili oggi, imponiamo il macellaio di Sodoma e Gomorra, imponiamo il pazzo di Nazareth, imponiamo la superrazza, imponiamo il popolo eletto, imponiamo il Dio padrone che è padrone anche lui, che se tu ti identifichi col Dio padrone anche tu sei nei favoriti del Dio padrone. Cioè, se facciamo questo, andiamo a saccheggiare l'intera nostra società civile. Andiamo a distruggere ciò che con tanta fatica è stato costruito fino adesso. E quando Ratzinger va a farneticare che il nazismo era cosa diversa dai tedeschi, è vero, il nazismo è cosa diversa dai tedeschi di oggi, ma non dei tedeschi di allora, perché i tedeschi di allora erano completamente nelle mani delle chiese cristiane. Certo, sono cambiate molte cose e molte cose dovranno ancora cambiare, ma l'orrore e l'assassinio, la malattia di onnipotenza, Ratzinger sta tentando di ripristinarla come prima di lui, quel pazzo criminale di Wojtyla. Perché quando noi diciamo che i polacchi aiutarono, molte persone della Polonia aiutarono i tedeschi nei rastrellamenti e negli omicidi, noi ci stiamo dimenticando che Radio Maria in Polonia sta incitando ferocemente all'antisemitismo, ed è talmente feroce l'attività di Radio Maria contro gli ebrei, che il giornale La Repubblica del 28 maggio 2006 dice: i veleni di Radio Maria, l'altra faccia della fede polacca. foibe a noi molto familiari, dal complottismo all'anticomunismo, all'antiliteralismo, al populismo, dal clericalismo all'ostilità antieuropea, dal disprezzo nei confronti degli omosessuali alla denigrazione dei codici del politicamente corretto. Certo, le condizioni economiche, le strategie storiche della Polonia colorano tutto ciò di tinte fosche. La destra cattolica enfatizza le insidie estreme, nemici storici come Russia, Germania, lobby ebraiche, cui si sommano massonerie, banche, commissioni europee, ma soprattutto miete consensi col progetto della decomunistizzazione, anti-establishment, in pratica mette sotto accusa buona parte della classe dirigente artefice di un quinquennio di faticosa transizione all'economia di mercato. Ebbene, è talmente violenta Radio Maria nel suo atteggiamento antisemita, cioè nella sua voglia di continuare a macellare le persone, che il Vaticano è stato più volte ripreso a livello internazionale per questa attività. Cioè, siamo effettivamente al continuare a incitare a quello che è un odio del diverso, cioè l'odio per chi non sta all'interno di quello schema. E l'odio per il diverso significa incitare all'odio per il disprezzo, per l'abbattimento di quelle che sono le norme e le regole civili. Si tratta di attività eversiva vera e propria. E questo è di una gravità enorme, veramente enorme. Bene, giovedì prossimo ci sarà anche Francesco in radio. E giovedì prossimo la sera vi farò Nazismo 2, perché ne ho fatto un altro, c'è un'altra pagina web di cristianesimo e nazismo, di che cos'è il nazismo in relazione al cristianesimo, e sempre trattato dai libri che vi ho citati oggi. Bene, diamo pure le telefonate 049 700 600, 049 700 838. Purtroppo ci si dimentica che quello che è l'orrore della storia è l'orrore del cristianesimo, è l'orrore di questo criminale che sta in croce, che viene rappresentato come crocefisso, che ha attraversato la storia per seminare strage, odio e genocidio. E Ratzinger, Scola e tutti gli altri stanno facendo la stessa cosa. Scola ha avuto l'ardire, che solo un demente può fare, che il cristianesimo è democrazia, quando il cristianesimo è stato sempre monarchia assoluta, e soltanto il bisogno di libertà degli uomini, il sangue versato dagli uomini, ha consentito la nascita delle democrazie, e l'ha consentito la nascita contro il cristianesimo, contro quel Dio assassino dei cristiani, contro quei monarchici che per volere di Dio avevano la facoltà di fare i miracoli. Cioè, non ce lo dimentichiamo questo. Cioè, se dimentichiamo quello che è stata la storia fino adesso, noi dimentichiamo anche di cosa sta per succedere e cosa sarà il futuro. Cioè, noi siamo davanti, il cristianesimo, alla peggiore organizzazione criminale che la storia abbia mai visto, che solo le leggi e le norme della società moderna stanno tenendo fermo. Pronto?
Ciao! Ho visto che non ti telefonava nessuno.
Dime.
Attento, niente, ho anche mica il libro ha
Jonah Goldagen.
Sapevo del corso bene, del Lutero, insomma. Comunque, mi dico che se qualcuno ha dei dubbi ancora, non so, basta che sentire il libro, insomma. Basta che leggo tra libretti e
vedi, libri come questo facevano fatica una volta ad uscire, perché c'era la contrapposizione fra destra e sinistra, no? E stereotipi stereotipi su ciò che è di destra e ciò che è di sinistra, capito? Cadute le ideologie, si può affrontare le cose in maniera diversa.
Un'altra angolazione.
Esatto. Perché finché c'era la cortina, finché c'era destra e sinistra, non te potevi affrontare queste robe, no? Esatto. Invece adesso si può affrontare anche dal punto di vista della relazione sociale, della magia, della vita nella società, no? Senza per questo dire faccio propaganda per un partito o per un altro.
Anche perché l'informazione, appunto, che internet, roba lì, che le notizie arriva,
certo.
Se ti informai, comunque il passato, non sei tanto passato, insomma, di fatti qua,
no.
60 anni fa.
Sì, in effetti è vero che 60 anni fa, però appartengono un po' a una specie di preistoria, capito? Cioè, sentite Vardi, a parte il fatto che stanno succedendo cose atroci anche in questo momento, ma sentite Vardi un attimino cosa sono le società che fecero quelle stragi, adesso le vedi molto diverse, capisci? Cioè, c'è stato dei passi avanti non indifferenti, però ti dico, sto libro qua, The Golden Gen, è già scritto nel 1996, cioè 10 anni fa, cioè non sarebbe mai uscito 25 anni fa, una roba del genere.
E no, ancora domi dei tedeschi civili, sempre sullo stesso piano, insomma, che complici, diciamo, oppure complici zitti, diciamo, no? Taciti, complicità tacita, Pio che appoggiava, diciamo, senza girarsi, senza alzare la testa, appoggiava così il regime, no?
Certo.
Il nazismo. E che c'era da qui anche che la sa vita a pe, tedeschi, insomma, che c'era tantissimi. Però tutto sommato quella trasmissione che ha fatto stasera, per esempio, diciamo, l'implicazione introiettare in 2000 anni, capisci tu? Del cristianesimo, è quella, insomma,
esatto.
Perché basta che strucchi un bottone e l'esaltazione, diciamo, no, sanguinaria scatta, e voi mi ha tanto tempo,
Sì. Però i roghi sono finiti da secoli, ma li voglio ancora riaccendere, capito?
Il libro.
Sì, no, ma sti qua il rogo piantane a testa, che sia il rogo del libro, il rogo delle persone, no, veramente folle.
Distruggere l'altro,
esatto.
L'altro che non pensa come chi, bisogna farlo fuori.
Certo.
Va bene,
dai, no. Ok, auguri, ciao.
Eh sì, è proprio questa è la storia che noi stiamo vivendo, e questa in realtà è la magia, cioè è la magia della trasformazione della vita. Cioè, se noi non siamo attenti a quello che ci sta succedendo attorno, perdiamo i contatti, perdiamo la trasmissione con gli oggetti del mondo e perdiamo i contatti col divino che ci circonda, con gli dèi che ci circonda. E allora, quando non sentiamo più le voci, come ho detto oggi pomeriggio, allora ciò che sono le coscienze, ciò che sono i soggetti, ciò che è il pensiero, l'intelligenza, per noi diventa muta e vediamo solo oggetti inanimati attorno a noi, per cui possiamo ammazzare uomini, donne, bambini, animali, piante, con un assoluto disprezzo, insomma. Come con assoluto disprezzo abbiamo saccheggiato tranquillamente il pianeta perché non siamo mai stati in grado di sentire la voce della Terra. Adesso ci accorgiamo che l'abbiamo saccheggiata al punto tale che potrebbe danneggiare gli uomini. Adesso ci fa un po' di paura e dice bisogna salvare la Terra. Veramente nessuno può salvare la Terra. La Terra si salva da sola, la natura si salva da sola. È la specie umana che se non mette un po' di intelligenza nelle sue azioni, se non comincia a relazionarsi con tutto ciò che c'è, se non comincia a diventare parte dell'insieme da cui è germinata, farà una grandissima brutta fine. Però nessuno salva la Terra, nessuno salva la natura. Vediamo un po' di salvare noi stessi, o meglio, di costruirci un futuro migliore di quello che è stato fatto fino adesso e di quello che vorrebbero fare i cristiani. Perché ricordatevi, Ratzinger sta distruggendo il sistema sociale italiano. Perché non è tanto la dichiarazione che può fare Ratzinger, o Sodano, o Ruini, ma è la valenza, come questa informazione, questa affermazione viene venduta dai media, viene spacciata, perché i media hanno bisogno della pubblicità del Vaticano, perché i media hanno bisogno di ruffianarsi per avere le notizie, perché i media fa comodo un padrone a cui far sentire forte la loro voce. Ma ciò che stiamo pagando, il prezzo che stiamo pagando è la nostra società, ed è questo che è grave. Una società di uomini coscienti, una società di uomini consapevoli è una società viva, è una società forte. Una società di uomini in ginocchio è solo una società fatta da bestiame che va verso il macello, e ci sarà un buon pastore che la conduce al macello. Bene, vi do appuntamento per il giorno 24, sabato 24, per il rito del solstizio d'estate. e vi ricordo che questa sera a Montegorto Terme, in via Aureliana, al pub in Bolca, si ritroveranno alcuni pagani e i Vicca, alcuni Vicca. Ciao a tutti, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e abito in piazzale Parmesan 8 Marghera. Ciao.